Cominciamo con l'appello. Prego, dottoressa.
Sì. Doni Sabrina.
Presente.
Vergati Pierluigi.
Presente.
Rossato Domenico.
Presente.
Cavinato Stefania.
Presente.
Tasinato Michela.
Presente.
Gatto Ermogene.
Presente.
Dall'Aglio Francesca.
Presente.
Paccagnella Martina.
Presente.
Pirri Irene.
Presente.
Fantin Riccardo.
Presente.
Parnigotto Mattia.
Presente.
Pedron Marco Valerio. Mi risulta assente. Capodaglio Laura.
Presente.
Manni Stefano.
Presente.
Perin Daniele.
Presente.
Minante Damiano.
Presente.
Ferrara Davide.
Presente.
E assessori Donegà Stefania.
Presente.
Sacco Panchi Emilio.
Presente.
Righetto Massimo sta adesso entrando. Buson Chiara.
Presente, buonasera a tutti.
Veronese Andrea.
Presente.
E l'assessore Righetto è entrato, giusto? Presente? L'assessore Righetto, eccolo lì, presente.
Presente. Perfetto. Okay. Buonasera a tutti.
Bene. Intanto ringrazio della presenza del ragionier Prearo Paolo, membro del nostro organo di controllo, e anche c'è il dottor Sudiro.
Grazie.
Passo la parola ai capigruppo per la nomina scrutatori della maggioranza. Consigliere Rossato, prego.
Per la maggioranza nominiamo Michela Tasinato e Mattia Parnigotto, rispettivamente per Vivere Urbano, Urbano Futura.
Grazie consigliere Rossato, per la minoranza nomina scrutatori, prego.
Davide Ferrara.
Ok, grazie consigliere Perin, quindi Davide Ferrara. Passiamo al primo punto, lettura verbali seduta precedente del 30/12/2020, do lettura degli oggetti delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre 2020, i cui verbali e la registrazione scritta sono stati depositati agli atti consiliari. Numero 43, lettura verbali seduta precedente del 30 novembre 2020 e comunicazione delibere adottate dalla Giunta Comunale. Numero 44, revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Rubano al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 175/2016, e presa d'atto dell'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni. Numero 45, ratifica della delibera di giunta numero 120 del 26 novembre 2020, variazione urgente al bilancio 2020-2022 e della delibera di giunta numero 136 del 15 dicembre 2020, variazione urgente per solidarietà alimentare bis. Numero 46, approvazione del documento unico di programmazione DUP e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Numero 47, obiettivi strategici e indirizzi per l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023. Se ci sono interventi, prego. Non ci sono interventi, pertanto si delibera di ritenere approvati i verbali di cui in premessa relativi alla seduta del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020, nonché l'allegata registrazione trascritta della seduta, come previsto dall'articolo 22,6 del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, approvato con delibera consiliare numero 21, in data 30 marzo 2004 e modificato con delibera consiliare numero 10 in data 25 marzo 2014. Passiamo al secondo punto, contributo ai comuni destinato a investimenti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, decreto legge 34/2019 comunicazione del sindaco. Do la parola al sindaco per una comunicazione a cui non seguirà votazione. Prego, sindaco.
Sì, buonasera, grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, si tratta di una comunicazione in quanto appunto il Comune di Rubano, come tutti i comuni d'Italia, è stato destinatario a seguito del decreto legge crescita, il 34 del 2019, convertito poi in legge nella legge 58 del 2019, di un contributo di 90.000 euro. È contributo destinato a quei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 abitanti e i 20.000 abitanti. Il decreto, convertito poi in legge, prevedeva l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Era un budget che corrispondeva a un limite massimo di 500 milioni di euro nell'anno 2019, che è stato appunto ripartito tra i comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018. A maggio del 2019 un decreto del MISE ha specificato appunto quanto competeva ad ogni comune e specificava che l'assegnazione del contributo sarebbe decaduto se i comuni non avessero iniziato l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico entro il termine del 31 ottobre 2019. A Rubano appunto è toccato un contributo di 90.000 euro che è stato utilizzato totalmente per l'intervento di efficientamento energetico di sostituzione del gruppo frigorifero della sede municipale. E non sto qua a darvi insomma i riferimenti di termine di delibere di giunta, insomma comunque i lavori sono partiti entro il termine previsto, il progetto definitivo esecutivo redatto dallo studio di ingegneria Davide Sabbadin di Padova comportava un importo complessivo di 90.000 euro, di cui 61.000 per i lavori a oneri di sicurezza e 29.000 di somme a disposizione. L'intervento è stato validato dal progettista e dal RUP l'11 settembre 2019 e successivamente eseguito. Sono stati spesi complessivamente tutti i 90.000 euro del contributo, che appunto prevedeva sia la fornitura del gruppo frigorifero, la messa in funzione, l'incarico al professionista per il progetto, l'IVA, e con il ribasso d'asta che è stato di circa 6.500 euro abbiamo realizzato le opere complementari che sono state un addolcitore e le pompe di circolazione inverter. Tanto è dovuto, di fatto non perché ci sia un obbligo, ma siccome successivamente il legislatore ha introdotto l'obbligo di comunicazione per gli anni successivi da parte dei comuni al Consiglio Comunale rispetto a come queste somme sono destinate, abbiamo ritenuto per analogia di comunicare anche quanto fatto nell'anno 2019. A seguire, nei prossimi consigli, comunicheremo il 2020 e poi insomma i futuri investimenti. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è un ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Francesca Dall'Aglio e Domenico Rossato del gruppo Vivere Rubano per una rapida scarcerazione di Patrick Zaki nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e per continuare a pretendere giustizia per Giulio Regeni. Ringrazio i colleghi consiglieri per la sensibilità dimostrata nella presentazione di questo ordine del giorno che ci permette di riflettere su quanto succede anche al di fuori del nostro paese. Ricordo che al termine della discussione dell'ordine del giorno viene messo in votazione, quindi aprirò la discussione. Do la parola al consigliere Francesca Dall'Aglio per la sua presentazione. Prego.
Sì, buonasera consigliere Dall'Aglio. Da lettura dell'ordine del giorno che appunto abbiamo ritenuto opportuno proporre a questo Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale di Rubano, considerato che il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, carta che da allora sancisce per ciascun individuo tra gli altri il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza. Articolo 3. Il diritto di non essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti. Articolo 5. Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e senza alcuna discriminazione ad un'eguale tutela da parte della legge. Articolo 7. Il diritto a non essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Articolo 9. Il diritto, in posizione di piena uguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo 10. Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Articolo 18. Il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 19. E infine, all'articolo 30, stabilisce che nulla nella dichiarazione stessa può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati. Ricordato che Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano, studente di un master presso l'Università degli Studi di Bologna, è stato arrestato, ignaro del mandato stesso nei suoi confronti, il 7 febbraio 2020, al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, e da allora si trova in regime di detenzione preventiva fino a data da destinarsi, accusato di diffondere notizie false attraverso i suoi canali social, di attentare alla sicurezza nazionale e di istigare al rovesciamento del governo e della costituzione del paese nordafricano, rischiando fino a 25 anni di carcere. Ricordato altresì che Patrick Zaki, dopo l'arresto, risulta aver subito violenti interrogatori e che ha potuto vedere i propri avvocati solo nel corso della seconda delle due prime udienze svoltesi a luglio e i propri familiari solo a fine agosto, accertando così che gli stessi avevano ricevuto solo due delle almeno 20 lettere che aveva scritto e inviato. Considerati i report di osservatori internazionali che riferiscono delle violazioni dei diritti umani perpetrati dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, NSA, egiziana, con rapimenti, torture e sparizioni forzate, nel tentativo di incutere paura agli oppositori e tacitare il dissenso pacifico, nonché degli abusi della Procura Suprema riguardo ai poteri speciali affidatili dalla legislazione egiziana, che consente la detenzione preventiva di una persona sospettata di aver commesso un reato per un massimo di 150 giorni, mentre la detenzione preventiva risulta durare in media 345 e in un caso si è estesa per 1263 giorni, al termine dei quali è avvenuto rilascio senza rinvio a processo. Considerate altresì le riferite inumane e insalubri abituali condizioni di vita delle carceri egiziane, per Zaki così come per altre decine di migliaia di detenuti egiziani, condizioni che oggi sono ulteriormente aggravate dai rischi legati all'emergenza pandemica del Covid-19. Noto che a metà novembre scorso sono stati arrestati con accusa di terrorismo e di discredito del proprio paese anche Karim Enara e Gasser Abdel Razé, i dirigenti dell'associazione EIPR, Egyptian Initiative for Personal Rights, che si occupa della difesa legale di Patrick Zaki, fortunatamente rilasciati lo scorso 3 dicembre. Appreso che il Tribunale del Cairo ha nuovamente prorogato di ulteriori 45 giorni la carcerazione preventiva nell'udienza del 1 febbraio 2021. Ricordando il rapimento e la tortura e l'omicidio del nostro connazionale Giulio Regeni, dal quale sono trascorsi 5 lunghi e dolorosi anni nei quali la Procura del Cairo ha rifiutato la collaborazione con la Procura di Roma nelle sue indagini volte a far luce sul delitto e da ultimo, a seguito dell'annuncio di chiusura indagini che contestano a 4 agenti dei servizi egiziani reati a vario titolo, di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio, secondo il procuratore generale del Cairo non esistono elementi che giustifichino un processo sull'omicidio di Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto. Ritenendo Patrick Zaki un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per la sua attività a favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media, tutto ciò premesso, ribadisce lo stigma e la ferma condanna verso tutti i governi, tra cui quello egiziano, che violano i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Condivide una forte preoccupazione in merito all'arresto e al protrarsi ormai da oltre un anno della detenzione preventiva di Patrick Zaki, nonché per l'ennesima ulteriore reiterazione di tale provvedimento. Esprime piena solidarietà al ricercatore, alla sua famiglia e a quanti stanno operando per la sua scarcerazione e per un giusto processo. Appoggia le iniziative da parte di cittadini singoli o associati, istituzioni e amministrazioni pubbliche che tengano alta l'attenzione sulla violazione dei diritti umani perpetrata in Egitto e sulla vicenda di Patrick Zaki. Impegna il sindaco e la giunta comunale ad unirsi all'appello di molti enti e istituzioni al Presidente della Repubblica per la concessione della cittadinanza italiana per meriti speciali a Patrick Zaki, nella consapevolezza che questa coincide con la cittadinanza europea, atto necessario affinché anche a livello europeo si eserciti la dovuta pressione per il rispetto dei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. A sollecitare il governo affinché ponga in atto ogni azione nelle sue facoltà per restituire la libertà a Patrick Zaki e affinché sostenga con determinazione la Procura di Roma nella sua azione per assicurare giustizia per Giulio Regeni. Ecco, io ritengo che questo sia il minimo che dei rappresentanti delle istituzioni possano fare per continuare a lanciare messaggi in modo che a tutti i livelli ognuno provi a fare la sua parte per cercare di porre un freno a queste ingiustizie e a questi crimini che vengono perpetrati sotto i nostri occhi. Confido in una, diciamo, trasversale adesione a questa proposta, perché ritengo che non esistano colori sostanzialmente in queste affermazioni su principi così alti. Grazie.
Grazie, consigliere Dall'Aglio. Se ci sono interventi, prego. Consigliere Manni, prego.
Grazie Presidente. È sempre difficile e comunque delicato intervenire su argomenti come questo, che coinvolgono profondamente la sensibilità di ognuno di noi. Presumiamo non ci sia nessuno di noi che sia contro la difesa dei diritti umani, con costante ed energico impegno a tutti i livelli per far sì che questi siano protetti, condivisi e rispettati in tutto il mondo. La delicatezza della questione subentra quando si prendono iniziative a favore dell'una o dell'altra persona, perché allora ciascuno di noi cerca di fare dei distinguo, è umano. Ciascuno di noi legge tra le righe della proposta e ci vede interessi di parte, strumentalizzazioni. Sarà vero? Questo nel merito. Nel metodo le divergenze di opinione si accentuano e quando abbiamo letto la proposta fatta qualche dubbio ci viene. Il primo è che aver unito le vicende di Patrick Zaki con quelle del povero Giulio Regeni ci lasciano un po' perplessi, non certamente perché si debba trattare diversamente le persone, ma perché la questione dovrebbe essere trattata diversamente per non rischiare di prendere iniziative che invece di aiutare e proteggere Patrick lo danneggino. In effetti, leggendo anche le varie mozioni presentate in altri consigli comunali, Giulio Regeni non appare. Un altro dubbio sono le azioni che si intendono promuovere. Siamo certi di fare il bene di Patrick ponendo tutta questa attenzione attorno a questa deprecabile vicenda. Siamo certi che proporre la cittadinanza italiana sia la strada migliore. Magari Patrick non l'ha chiesta e forse gli mancano anche i presupposti. È comunque un fatto di sfida anche contro il governo egiziano, che potrebbe non gradire certe prese di posizione. È la diplomazia che deve entrare in azione con tutto il suo tatto, indispensabile in questi approcci molto delicati tra paesi e culture diverse. Se le questioni vengono lasciate in mano a noi, rischiamo di fare dei malanni. Se notate, anche i media ne parlano poco. Un motivo ci sarà. Altro dettaglio, leggendo le mozioni presentate in altri consigli comunali, non si parla di cittadinanza italiana, ma di cittadinanza onoraria. Sono due cose completamente diverse. La cittadinanza onoraria può essere insignita direttamente da ciascun comune a persone che si sono distinte culturalmente o socialmente, soprattutto in relazione al comune dal quale ricevono l'onorificenza, e non dà seguito a nessun diritto o dovere da parte della persona insignita. Tutt'altra cosa è la cittadinanza italiana, che viene conferita con un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro degli Affari Esteri. Sembra una questione marginale, ma non lo è, ma riflettendoci potrebbe avere delle implicazioni molto diverse. Avremo comunque modo in futuro di esprimere il nostro parere su cosa si intende per noi cittadinanza italiana. Fatte queste riflessioni, è ribadito con forza che questo gruppo consiliare è favorevole alla difesa ad oltranza dei diritti umani per tutti e ovunque nel mondo. Solo per citare qualche esempio, centinaia di cristiani perseguitati nel mondo, solo per fatto dichiararsi cristiani, le ultime vicende in Russia o in Cina, o le decine di italiani detenuti ingiustamente in condizioni disumane nei vari carceri del mondo. Fatte queste riflessioni, signor Presidente, lascio la parola al collega Minante per altre considerazioni e una dichiarazione del voto. Grazie.
Sì, in ordine però allora c'è consigliere Rossato, dopo l'assessore Donegà, consigliere Dall'Aglio e dopo consigliere Minante. Quindi consigliere Rossato, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente e grazie per avermi dato la parola. Ringrazio i contributi di tutti, lo spirito con la quale abbiamo presentato come gruppo Vivere Rubano, e vorrei dire unitamente anche con Rubano Futura, questa ordine del giorno non era sicuramente quello di mettere a repentaglio chissà quali iniziative, anzi c'è solo un suggerimento che si fa carico anche di analoghe iniziative, oltre 160.000 firme a tutt'oggi in tutta Italia e diversi consigli comunali, perché no regionali e quant'altro. Lo scopo era quello di, per una volta, di elevare anche un po' lo sguardo da quello che era il nostro compito, sia pure altissimo, di amministratori comunali, ma anche e soprattutto di persone che si sono dedicate alla politica anche e soprattutto per degli scopi, facendo memoria, perché no, le omissioni passate. In questo senso la citazione anche del caso di Regeni: non ci si sveglia oggi, ma si può far tesoro anche delle omissioni passate. In nome di che cosa? In nome di una comune umanità, a cui faccio appello veramente anche ai colleghi dell'opposizione. È vero che ci sono tantissime altre situazioni da cui avremmo potuto attingere, il caso Navalny su tutti, oppure, come giustamente ricorda anche il consigliere Manni, gli italiani detenuti più o meno in attesa di giudizio o trattati in condizioni disumane, i profughi, chi più ne ha più ne metta. Ma quando c'è una situazione del genere, faccio mio l'appello, anche il motto se volete, e faccio vostro anche il motto che guida un po' tutte queste campagne, a partire da Amnesty International e quant'altro. quando c'è l'oscurità ci sono due atteggiamenti, si può maledirla o si può provare ad accendere una candela. È una lucetta a cui voi invitiamo francamente i colleghi ad andare alla sostanza piuttosto che agli accidenti. Grazie.
Grazie consigliere Rossato. Assessore Donegà, prego.
Grazie, buonasera a tutti, assessore Donegà. Sì, allora ringrazio intanto i consiglieri Francesca Dall'Aglio e Domenico Rossato per aver portato al nostro consiglio comunale un argomento così che insomma ci toglie fuori dalle problematiche nostre, del nostro piccolo comune, molto importanti sicuramente. Però questa cosa ci dà l'opportunità di ragionare sui valori fondanti degli esseri umani, ma anche sul valore fondante che consente a noi di essere qui questa sera a discutere pur con visioni diverse, cioè con visioni politiche diverse, che è quello della libertà di espressione, che è quello della libertà politica, la libertà di visione, di informazione e così via. E sono tutte quelle libertà che in qualche modo noi fortunatamente diamo per scontate, perché bene o male, insomma, per quanto anche l'Italia abbia ancora passi avanti da fare, comunque è tutto sommato una democrazia libera. Non così possiamo dire di molti altri stati, l'Egitto di cui parliamo questa sera è uno dei tanti dove purtroppo invece la libertà del singolo e i diritti umani sono spesso calpestati. E parliamo dell'argomento di Patrick Zaki questa sera perché è uno dei, come dire, è un po', se vogliamo, anche la punta dell'iceberg rispetto ad altre situazioni, come è stato già prima citato, e che il comune di Rubano viene, di cui il comune di Rubano viene anche a conoscenza e trova modo per affrontare e approfondire l'argomento facendo parte della rete in difesa di, tra virgolette, città in difesa di, che è il nodo territoriale di Padova a cui noi siamo agganciati, perché ovviamente insomma il nostro comune avrebbe un po' di difficoltà a trattare l'ambito dei diritti umani da solo, visto insomma la portata internazionale e l'impegno che richiede questo. Attraverso questa rete di comuni che afferiscono anche all'Università di Padova si ha modo di interloquire con cittadini stranieri che provengono proprio da parti del mondo dove la libertà a cui facevo riferimento prima è messa in discussione, tanto per dire poco. Colgo l'occasione per ringraziare le due consigliere, Michela Casinato e Irene Pirri, che partecipano a questi incontri, dove appunto si portano testimonianze. Tra le ultime che mi vengono in mente ci sono quelle della Bielorussia, un focus sulla Turchia, e uno degli ultimi di cui contiamo anche di trattare in uno dei prossimi consigli comunali, senza appesantire i nostri consigli comunali, ma proprio perché insomma è giusto che anche in questo posto si faccia, ci si informi, ecco, diventi anche un modo appunto per aprire le nostre menti e il nostro sguardo. E tutto questo appunto per dire, tra l'altro appunto dimenticavo una cosa molto importante sul uno degli ultimi argomenti trattati nella rete, è stato quello del trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che magari non so, probabilmente ne siete anche tutti a conoscenza, ma nel caso in cui non lo foste è giusto che sappiate che l'Italia non ha votato a favore della proibizione. E anche qua insomma c'è un po' di movimento sottostante a questa scelta italiana. Questo serviva per dire che appunto la scelta di Zaki e di Regeni sono come dire un'occasione per riflettere su certi argomenti. Per quanto riguarda loro due, sono accomunati dal fatto che è sempre l'Egitto il luogo dove queste violenze si perpetuano. L'uno ha già visto la morte, il primo purtroppo 5 anni fa, e al momento ancora non c'è stato nessun responsabile, al di là del fatto che appunto la Procura di Roma abbia aperto un'inchiesta e sappiamo che invece il Cairo ha deciso di ritenere assolutamente non pertinente appunto l'apertura di questo processo. E il fatto appunto che un ragazzo è già morto e un altro ragazzo, per quanto ci viene detto e per quanto ne possiamo sapere, insomma non vive certo in condizioni agiate, una situazione che non si sa dove porterà. E inoltre non sembra esserci dal punto di vista internazionale una presa di posizione abbastanza forte, non c'è né da parte dell'Italia ma non c'è da parte neanche di altri stati. Leggevo l'altro giorno che proprio sulla vicenda e su altre vicende simili uno studente di Vienna, sempre uno studente egiziano, ha subito la stessa incarcerazione di Zaki, anche questo sempre un attivista di altri movimenti per i diritti umani, anche lui è stato incarcerato e sta vivendo la stessa identica situazione. Ecco, insomma, ritengo che dopo 5 anni dall'assassinio di Regeni e i responsabili sono ancora a piede libero, ci sono 2 genitori, Paolo e Claudio, che sono in continuo movimento e stanno tentando tutte le azioni, ma di fatto non ci si muove, è ora che noi, nel nostro piccolo, ciascuno nella nostra individualità e noi come consiglio comunale, nello specifico, ma molti altri consigli comunali stanno facendo le stesse cose o simili, facciamo sentire la nostra voce, perché i diritti umani sono il nostro valore fondante, cioè si parte da lì, altrimenti noi, ripeto, come gruppo consigliare non saremmo qui in questo momento. Ecco, quindi ringrazio davvero l'occasione, insomma, per riflettere. Spero che riusciremo a trovarci il tempo per riflettere anche ulteriormente su altri argomenti di questo genere.
Grazie, assessore Donegà. Consigliere Dall'Aglio, prego.
Sì, mi permetto di aggiungere alcune osservazioni anche alla luce di, insomma, degli spunti che sono venuti fuori nell'esame di questo ordine del giorno. Beh, detto che ritengo che il rischio che un ordine del giorno approvato dal comune di Rubano possa in qualche modo turbare gli equilibri diplomatici internazionali, lasciatemelo dire senza ovviamente svilire questo consiglio comunale, ma non ritengo che sia un rischio così possibile, lo vedo piuttosto remoto. È chiaro che questo è un appello alle istituzioni superiori perché facciano quello che il massimo possibile, quello che è ragionevole e quello che mette nella condizione di maggiore sicurezza per l'appunto chi si vuole tentare di andare a proteggere, per cui mi permetto di fare questa battuta / osservazione rispetto alla delicatezza. Certo che è una questione delicata, sappiamo che l'Egitto è un paese particolare, che non ama assolutamente, che si è dato clamore a quello che sostanzialmente combina, però insomma, ripeto, non credo che possa essere tutto turbato da una nostra iniziativa. In merito alla questione cittadinanza onoraria, allora ci avevamo riflettuto perché effettivamente alcuni consigli comunali hanno scelto questa strada di proporre la cittadinanza onoraria del loro comune. Allora, detto che questo è un atto simbolico e che questo consiglio comunale ha già affrontato una frangente del genere con la cittadinanza onoraria Liliana Segre, abbiamo ritenuto che fosse sì simbolico ma assolutamente ininfluente, in quanto non essendo un cittadino italiano a tutti gli effetti, Patrick Zaki soffre un difetto di difesa in questo momento, perché non ha lo status di diritto che consente più di tante azioni al governo italiano, che già, voglio dire, nel caso di Giulio Regeni, suo certamente cittadino, ha finora potuto poco nell'accertarne le circostanze della morte e le responsabilità. È vero che la cittadinanza italiana per meriti speciali è qualcosa di serio e io non ho nessuna intenzione di sottovalutarlo, ma agganciandomi anche un po' al discorso che ha sollevato l'assessore Donegà riguardo alla nostra partecipazione al nodo territoriale di Padova per le cosiddette città rifugio. in un certo senso Patrick Zaki potrebbe essere definito a tutti gli effetti un difensore dei diritti umani, perché quel nodo territoriale, il progetto Città Rifugio, non nasce per dare rifugio in generale a persone che sono in difficoltà, nasce proprio per proteggere, formare, dare conforto ai difensori dei diritti umani, che sono persone che nei loro paesi, tramite le loro azioni, la loro professione, cercano di fare in loco le battaglie per far sì che possano essere riconosciuti questi diritti ai loro concittadini. E non è che sono persone che vanno in cerca di ospitalità barra asilo stabile in altri paesi, semmai hanno bisogno di un supporto che li possa allontanare momentaneamente da situazioni di pericolo, ma anche colgono l'occasione per andare a raccontare quello che succede nei loro paesi e anche per poter apprendere degli strumenti che li aiutino a essere più efficaci nella loro azione e a proteggersi. E abbiamo avuto l'occasione di incontrare qui a Rubano una di queste persone. A novembre del 2018 abbiamo ospitato un avvocato congolese. Avete presente che cosa è successo in Congo in questi giorni? Era venuto questo avvocato che ci raccontava del continuo clima di guerra civile nel suo paese, della sua preoccupazione in vista delle elezioni che poi sono state tenute il 30 dicembre di quell'anno, e per le quali c'erano un sacco di problemi nella garanzia che potessero essere davvero libere e significative elezioni, dato che c'è una totale mancanza di coesione sociale e un totale controllo da parte di milizie varie, eccetera. Per cui a me viene da dire che certo che varrebbe la pena che noi abbiamo pensato di fare l'appello al Presidente della Repubblica, ma certamente poi con tutto quello che può essere l'iter corretto per instradare questo procedimento venga conferita questa cittadinanza per meriti speciali. Questo da un lato permetterebbe a Patrick Zaki di acquisire i diritti proprio di un cittadino italiano, di un cittadino europeo, e aiuterebbe Italia ed Europa a poter fare delle pressioni perché si metta una parola fine a questo tipo di atteggiamenti. Quindi io invito, perché mi sembra di aver colto un po', insomma, una perplessità nel pensare di approvare questo ordine del giorno, invito insomma i rappresentanti della minoranza a fare una riflessione, anche perché è vero che il nostro ordine del giorno è abbastanza esplicitamente anche indirizzato a non perdere l'attenzione sulla necessità di giustizia per Giulio Regeni, però anche negli altri ordini del giorno, mozioni che sono state approvate in giro per tutti i consigli comunali, consigli regionali a tutti i livelli, è sempre citato in qualche punto delle mozioni presentate il caso di Giulio Regeni, perché non è un caso e non è una fatalità che in una situazione grave come quella che sta vivendo Patrick Zaki sia successa nello stesso paese dove il nostro Giulio Regeni è stato torturato e barbaramente ucciso. Tra le altre, ma vuole essere solo un esempio, ma a livello di trasversalità, cito la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dove proprio c'è un passaggio, dove c'è un'affermazione molto forte in cui si dice ricordando il rapimento, la tortura e l'omicidio del nostro corregionale Giulio Regeni, per far luce sui quali la Procura del Cairo rifiuta la collaborazione con la Procura di Roma e depista le indagini. Questa è una mozione che è stata approvata all'unanimità il 10 dicembre del 2020. Questo chiaramente non è precedente all'ultimo atto che si è verificato alla fine, proprio gli ultimi giorni, intorno al 30 di dicembre del 2020, in cui ci fu lo schiaffo definitivo del famoso che ho citato nell'ordine del giorno, che il procuratore generale ha detto che sostanzialmente non ritiene ci siano i fondamenti per un processo. Per cui invito a riflettere e a valutare la possibilità di trovare una concordanza, ecco, in una proposta che vuole essere semplicemente un provare a volare alto e non certamente una questione di visione di parte, visto che era stato un po' sollevato questo dubbio. Ecco, non abbiate dubbi in questo senso, perché non è affatto così, e se vogliamo prova ne è che questo tipo di proposte, magari declinate in maniera leggermente diversa, ma spesso hanno trovato l'unanimità in tantissimi consessi analoghi al nostro e anche superiori. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Aglio. Consigliere Minante, prego.
Buonasera a tutti, io nel richiamare l'intervento che ha già fatto il consigliere Mani, che è stato già condiviso preventivamente dal gruppo consigliare della Lega, vorrei chiedervi questa sera di scindere le votazioni per quanto riguarda l'ordine del giorno al punto numero 3, ovvero votare distintamente per la questione Regeni e separatamente una seconda votazione per la questione di Zacchi. Semplicemente questo motivo, perché nulla osta a impegnare il sindaco e la giunta nel farci promotore presso la procura di Roma ad assicurare giustizia nella vicenda Regeni, e quindi qui vorremmo votare a favore. Però sulla vicenda che riguarda Zacchi riteniamo che ad oggi non vi siano elementi sufficienti per esprimere compiutamente ora un giudizio sulla concessione della cittadinanza italiana. Quindi in questa seconda caso vorremmo astenerci, ripeto astenerci, non votare contro, perché qui tutti noi difendiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Comunque astenerci. Grazie.
Posso avere la parola?
Sì, consigliere Rossato, prego, in qualità di proponente, prego.
No, avevo solo alzato la mano. Volevo solo dare un ritorno che magari non è conosciuto, visto che è stato portato come domanda. La famiglia Tizzacchi, per bocca della sorella Marisa, ha chiesto ancora il 21 gennaio ultimo scorso, quindi prima dell'anniversario del 7 febbraio, qualsiasi atto di pressione, compreso quello della concessione della cittadinanza italiana, quale metodo di pressione, perché non di sostegno al fratello, eccetera. Per cui se il dubbio era se l'interessato fosse, scusate il gioco di parole, interessato alla cosa, penso sia oggettivamente da scartare. Grazie.
Consigliere Fantin, prego.
Grazie Presidente, ho ascoltato molto attentamente tutti gli interventi e tutte le considerazioni che sono state portate. Sicuramente ringrazio tutti, in particolare chi ha promosso questa riflessione, quindi il consigliere Dall'Aglio e poi anche il collega Domenico Rossato, che a nome di tutto Vivere Urbano hanno presentato la mozione e l'ordine del giorno. E dal punto di vista di Urbano Futura l'aveva già accennato il consigliere Rossato, noi condividiamo pienamente quanto proposto e pur tenendo ben presente l'attenzione delle tematiche, delle sfaccettature che questo ordine del giorno richiama, presentate dal consigliere Manni e anche poi integrate dal consigliere Minante, riteniamo che l'ordine del giorno, scusate, continuo a sbagliare termine, vada votata integralmente. E fatalità, avevo già ragionato su un intervento in merito, un intervento che dichiarasse il voto favorevole di Rubano Futura, ragionando su un concetto, un principio che viene ben espresso dal motto dell'Università di Padova. È un'università in cui alcuni di noi hanno avuto la fortuna, ma sotto certi aspetti anche l'onere di formarsi, e sotto la cui egida un po' tutti che siamo nati, cresciuti o viviamo in questo territorio, abbiamo avuto la possibilità di esprimerci in tutti i contesti con la dovuta libertà. Il motto recita: Universa Universis Patavina Libertas. Quindi l'Università di Padova, la libertà dell'Università di Padova per tutti, ma tutta intera, quindi la stessa libertà e la stessa giustizia per Giulio Regeni, la stessa libertà e la stessa giustizia anche per Patrick Zacchi. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Fantin, direi che comunque in qualità di proponenti, consigliere Rossato, consigliere Dall'Aglio si possono esprimere nel merito della richiesta del consigliere Minante. Adesso, per carità, Rubano Futura si è espressa dicendo di non dividere la votazione. Vorrei che o il consigliere Rossato o il consigliere Dall'Aglio si esprimessero. E scusate, prima do la parola all'assessore Donegà, che aveva chiesto la parola. Prego, assessore.
Sì, proprio 30 secondi, scusate, perché la differenziazione tra i due, che partiva dal presupposto che fosse più chiara la situazione di Regeni e meno chiara la situazione di Zacchi dal punto di vista internazionale o dell'interesse dell'Italia, volevo farvi notare che l'altro giorno, appunto, leggendo un po' di cose, mi era comparsa una notizia, fonte sicuramente certa, che il 13 novembre scorso l'Egitto è stato esaminato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e ha formulato 373 raccomandazioni. Una situazione che non riguarda solamente l'Egitto, ma coinvolge anche l'Italia, che viene accusata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di non fare abbastanza per la scarcerazione del ricercatore Patrick Zacchi.
Grazie assessore Donegà, o consigliere Dall'Aglio, o consigliere Rossato, prego, così dopo mettiamo in votazione.
Io personalmente non ritengo che sia divisibile la questione, anzi ritengo che l'una rinforzi l'altra. Questa è un po' la mia visione e avrei piacere anche di sentire cosa ne pensa Domenico Rossato, perché certo, giustamente l'abbiamo un po'... fatta a quattro mani questa proposta, e anzi è stato proprio voluto il fatto di abbinare le due questioni in modo che non si getti silenzio su vicende che sono così attuali ancora, perché da un lato c'è l'attualità giudiziaria, che è quella di Giulio Regeni, per Giulio Regeni. Perché adesso bisognerà capire, a seguito del rifiuto della procura del Cairo, che cosa potrà fare esattamente la procura di Roma. Dall'altra c'è l'attualità e l'urgenza di far sì che questo regime di carcerazione preventiva cosiddetta, prorogato in maniera così arbitraria e senza nessuna motivazione seria, possa trovare fine prima che succedano cose appunto tipo quelle che sono successe a Giulio Regeni. Per cui io la vedo molto complicata e non riesco a immaginarla scissa la questione, per cui mi dispiace, ma non ritengo e non saprei proprio come farlo senza togliere forza all'una o all'altra questione.
Sì, posso fare un secondo intervento? In realtà è quasi un terzo.
Prego, qui. Prego consigliere Rossato, dopo chiudiamo.
Scusa, sarò più sintetico possibile. Ecco, come capogruppo ho dovuto imparare a sperimentare l'arte della mediazione continua in questa prima esperienza di amministrazione comunale. E, la mia natura mi ha facilitato in questo perché ho sempre visto il compromesso come non una sconfitta ma una conquista di qualche centimetro piuttosto che restare fermi. Ci sono però delle cose che possono richiedere anche di non avere compromessi. In particolare questa, sarebbe strano che chi la propone proprio adesso dove la cambiasse in corsa o la correggesse. Temo anche di spersonalizzare questa ordine del giorno, in quanto è vero che è stato redatto prevalentemente dalla collega Dall'Aglio, dal sottoscritto, ma è il frutto di una riflessione di gruppo, di una riflessione di cui siamo debitori proprio del ricordo di Giulio Cerveggeni da parte di alcuni nostri consiglieri, e come dice giustamente anche nella proposizione, una regge l'altra, come le due parti di un arco non stanno insieme, se stanno una parte da sola cascano. Ci vuole una chiave di volta, e in questa chiave di volta mi permetto veramente di appellarmi a una comune umanità e a una comune ricerca di valori più alti. Grazie.
Grazie consigliere Rossato. Consigliere Minante, prego.
Grazie Presidente. Allora prendiamo atto dell'intervento che ha fatto il consigliere Dall'Aglio e il consigliere Rossato. Spiace perché avremmo potuto votare a favore della questione Regeni, però se la mettete in votazione come unico punto all'ordine del giorno, quindi un'unica votazione, il gruppo consigliare della Lega è costretto ad astenersi.
Grazie consigliere Minante. Pertanto metto in votazione la proposta numero 7 con oggetto ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Francesca Dall'Aglio e Domenico Rossato di Vivere Rubano per una rapida scarcerazione di Patrick Zacchi nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e per continuare a pretendere giustizia per Giulio Regeni. Sabrina Doni.
Favorevole.
Pierluigi Vergati. Favorevole. Domenico Rossato.
Favorevole.
Stefania Cavinato.
Favorevole.
Michela Tasinato.
Favorevole.
Ermogene Gatto.
Favorevole.
Francesca Dall'Aglio.
Favorevole.
Martina Paccagnella.
Favorevole.
Irene Pirri.
Favorevole.
Riccardo Fantin.
Favorevole.
Mattia Parnigotto.
Favorevole.
Laura Capodaglio.
Astenuta.
Stefano Manni.
Astenuto.
Daniele Perin.
Astenuto.
Damiano Minante.
Astenuto.
Davide Ferrara.
Astenuto.
Quindi votano favorevole il gruppo Vivere Rubano e il gruppo Rubano Futura, si astiene il gruppo Lega. Grazie. Passiamo al quarto punto, approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale. Ai sensi dell'articolo 1, commi 816-836 della legge 160-2019. Ringrazio della presenza del dottor Luigi Sudiro, nostro capo area economico-finanziaria, e del ragionier Frearo, membro del Collegio dei Revisori dei Conti del nostro comune, che tra le altre hanno dato appunto il parere favorevole a questo regolamento. Questo nuovo regolamento è stato trattato in occasione della prima commissione del 9 febbraio. Alla sua stesura hanno contribuito in modo trasversale i nostri uffici amministrativi, uffici tributi, ufficio commercio, oltre alla partecipazione degli uffici del Consorzio di Polizia Municipale. Pertanto mi sento di ringraziarli per l'ottimo lavoro svolto. Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Do la parola al sindaco, prego.
Sì, grazie Presidente. E, oltre agli uffici che ha elencato il Presidente, c'è anche l'ufficio edilizia privata che ha contribuito al lavoro corposo di queste settimane. E questo regolamento e quello all'ordine del giorno del punto successivo sono delle disposizioni previste dalla legge 160 del 2019, legge di stabilità, che aveva previsto che a decorrere dal gennaio del 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone, è istituito dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e altri canoni di tipo pubblicitario. Sostanzialmente, per non farla lunga, ma per dire in sintesi quello che probabilmente già avete ovviamente colto tutti leggendo i documenti e partecipando agli incontri, alla commissione, si tratta di un regolamento che entra in vigore retrodatato dal 1 gennaio 2021. In realtà sembrava che ci fosse, era prevista da tutti i mezzi di informazione della pubblica amministrazione che ci fosse uno slittamento di questa partenza del canone al 1 gennaio 2022. In realtà poi non è stata formalizzata questa proroga e quindi di fatto in queste settimane tra gennaio e febbraio tutti gli uffici che sono stati citati sono stati coinvolti in questo grande lavoro di accorpamento praticamente di due prelievi, la COSAP e la pubblicità. Prelievi che per loro natura fino ad oggi sono stati distinti in termini non solo di quantità di gettito ma anche sotto il profilo del soggetto che ne era attuatore rispetto al prelievo, perché se parliamo di cosa, cioè di occupazione solo pubblico, da sempre il soggetto direttamente interessato anche nell'azione di incasso e di recupero del dovuto è il comune stesso, l'ufficio tributi, e questa voce vale per il bilancio comunale circa un 60.000 euro, e l'imposta sulla pubblicità che invece è da molti anni una gestione esternalizzata, nello specifico il Comune di Rubano ha esternalizzato questo servizio al concessionario Abaco, che ovviamente trattiene un aggio come da contratto per il servizio che fa il Comune. E una cosa fondamentale da ricordare è che la norma che ha istituito il canone unico ha detto chiaro e tondo che nell'azione di accorpamento di questi due prelievi l'ente doveva necessariamente garantire l'invarianza di gettito in entrata. Questo significa che gli uffici si sono, come dire, anche cervellati nel trovare gli algoritmi perché non fosse evidente un incremento di prelievo e questo non generasse una maggiore entrata all'ente. E infatti dopo la fine di questo Consiglio Comunale come giunta andremo ad approvare le tariffe che però sono calcolate affinché diano lo stesso gettito di entrata come negli anni precedenti. I due regolamenti sono molto tecnici nella stragrande maggioranza dei loro articoli, perché fanno riferimento per la pubblicità, per esempio, alle regole del codice della strada e per l'occupazione solo pubblico a quelle che sono i regolamenti e le indicazioni che già adottavamo come comune. Ci siamo soffermati nella commissione a discernere e a decidere delle specifiche degli specifici passaggi relativi soprattutto all'articolo 8, l'occupazione aree di parcheggio, all'articolo 26, i messaggi variabili e poco all'articolo 14, la rinuncia della concessione. Soprattutto dico, dopo l'abbiamo guardato tutto, però sostanzialmente trattandosi di scelte, non mi viene la parola, non arbitrarie, ma soggettive, che ogni ente poteva darsi come regola, abbiamo definito le formule così come le trovate nella versione definitiva che è stata condivisa in commissione e che trovate nel testo definitivo dei regolamenti. Tanto vale per il canone unico quanto per il regolamento che vedremo dopo per i mercati, ma casomai dopo entriamo nello specifico di quello. Credo che il dottor Subiro possa eventualmente, se lo ritiene, aggiungere dell'altro o il ragioniere Prearo.
No, beh, prendo la parola. No, quanto ha detto il sindaco è un inquadramento generale corretto. Ecco, resta a disposizione se ci sono delle singole richieste, insomma, puntuali, ecco, nei limiti delle mie competenze, perché come ha detto il sindaco è un regolamento trasversale e quindi sì, c'è anche la norma del codice della strada, per quello in commissione avevamo garantito la presenza dei vari colleghi per essere il più completi possibile, insomma, nelle eventuali richieste di delucidazione, insomma.
Grazie dottor Sudiro, e c'è il consigliere Minante che aveva chiesto la parola, prego.
Grazie presidente. E volevo chiedervi una informazione in merito all'articolo 27 del regolamento, quello sui messaggi variabili, in particolare sul comma 3 a pagina 17. Io mi scuso perché non ho visto la bozza definitiva che avete mandato in allegato alla convocazione di questa sera, e quindi ho sotto mano la bozza, diciamo, che è stata trattata in prima commissione consigliare. E si parlava in prima commissione del periodo di variabilità del messaggio che gli uffici insieme al comandante e dei vigili del consorzio proponevano i famosi 60 secondi. E so che la maggioranza aveva proposto di ridurre questo periodo intorno così ai 10, mi pare di ricordare 10-15 secondi, perché nei comuni limitrofi alcuni comuni viaggiano intorno ai 5 secondi e questo per favorire gli investimenti pubblicitari, diciamo, nel territorio, perché come avete detto voi in prima commissione, più il messaggio gira, più messaggi ci sono e maggiori qui sono gli investitori, cosa che va anche compresa, anche noi la sottoscriviamo, però io avevo proposto in prima commissione eventualmente di rialzare questi secondi, trovare una via di mezzo, non so, 40-45. Premetto che noi come Lega saremo a favore ai 60 secondi, però se volete ridurli a noi 10-20 secondi sembrano un po' troppo pochi, proprio perché c'è una soglia di attenzione quando si guida questa cosa, come abbiamo avuto modo di vedere, era anche condivisa dal comandante dei vigili. Ecco, vorrei un chiarimento su questo, grazie.
Grazie consigliere Minante, do la parola al sindaco, prego.
Sì, eccomi. Allora, abbiamo trovato una sintesi che ci pare sostenibile, rinunciando a tutta quella pubblicità che comportasse un messaggio con delle parole in movimento, con filmati, e quindi abbiamo optato per messaggi pubblicitari di tipo fisso. Ovviamente non devono avere né luce intermittente né intensità luminosa che può causare abbagliamento a chi percorre la strada. E poi rispetto al periodo di variabilità del messaggio non abbiamo optato né per i 5 secondi né per i 10 né per i 15, ma abbiamo detto che il messaggio non può variare meno con una distanza l'uno dall'altro inferiore ai 20 secondi. Quindi nell'arco di un minuto al massimo possono ruotare 3 slide fisse, senza nessun movimento e senza nessuna luce intermittenza. Questo ci è sembrato un compromesso ragionevole rispetto a quello che viene proposto in altri territori, a noi vicini, a noi confinanti, ma soprattutto l'aver rinunciato ai filmati e a tutto ciò che è scorrevole o comunque che genera movimento, abbiamo ritenuto essere una scelta che va appunto verso tutto ciò che limita la distrazione di chi guida.
Grazie Sindaco, se ci sono altri interventi, prego. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la proposta numero 1, approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e 836 della legge 160-2019. Sabrina Doni.
Favorevole.
Pierluigi Vergati. Favorevole. Domenico Rossato.
Favorevole.
Stefania Cavinato.
Favorevole.
Michela Tasinato.
Favorevole.
Ermogene Gatto.
Favorevole.
Francesca Dall'Aglio.
Favorevole.
Martina Paccagnella.
Favorevole.
Irene Pirri.
Favorevole.
Riccardo Fantin.
Favorevole.
Mattia Parnigotto.
Favorevole.
Laura Capodaglio.
Contraria.
Stefano Manni.
Contrario.
Daniele Perin.
Contrario.
Damiano Minante.
Contrario.
Davide Ferrara.
Contrario.
Quindi votano favorevoli il gruppo Vivere Rubano e Rubano Futura, vota contrario il gruppo Lega Salvini, Liga Veneta. Non c'è immediata eseguibilità perché è un regolamento. Ok, grazie. Passiamo al quinto punto, approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ai sensi dell'articolo 1, commi 837-845 della legge 160-2019. Anche questo nuovo regolamento è stato trattato in occasione della prima commissione del 9 febbraio. E apro la discussione, prego. Do la parola al sindaco, prego.
Sì, non voglio far perdere tempo perché immagino che una volta letto e capito, discusso, non c'è molto da aggiungere. Mi pare che sia interessante sottolineare come la decisione, come dire, più importante che riguarda questo specifico regolamento, che per norma è separato dall'altro perché è imposto da legge dello Stato. Abbiamo definito quello che è la collocazione all'interno dei mercati, del mercato di Sarmeolo, in questo caso del sabato, dei cosiddetti precari. E fino ad oggi cosa succede? Il sabato mattina, alla presenza del vigile urbano che è di turno, si presentano i precari che hanno diritto di collocarsi in quegli spazi dove nella giornata dovesse essere assente un operatore ambulante stabile. Cosa succede? Il vigile prende nota di chi è, controlla che abbia tutta la documentazione in regola, però in quel frangente l'operatore precario non versa nulla, non paga nulla. Il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico per il mercato ad oggi viene fatto a consuntivo l'anno successivo, sommando tutte le presenze registrate durante l'annualità precedente. Ora, questa modalità viene cambiata con questo regolamento e si è deciso di fornire all'agente di polizia municipale presente il sabato in turno al mercato di un POS. Questo sarà tanto per il comune di Rubano quanto per il comune di Selvazzano, per il comune di Mestrino, che sono con noi in consorzio, e a fornire un POS in modo che l'ambulante precario, una volta arrivato, si possa stabilire nella piazzola che trova libera e paghi immediatamente quanto dovuto al comune di Rubano in questo caso. E abbiamo stabilito una tariffa forfettaria che è pari a 9 euro al giorno, che tiene conto di, diciamo, una media tra quella che è la tariffa minima e la tariffa massima tra un ambulante, come dire, alimentare, che è quello che paga di più di tutti perché ha anche lo smaltimento di rifiuti più importante rispetto a un ambulante che vende abbigliamento, per esempio, quindi una media tra l'ambulante che dovrebbe pagare il più, la massima tariffa, e quello che dovrebbe pagare la minima. La quota di occupazione comprenderà sia l'occupazione del suolo pubblico che la quota parte che noi dovremo poi trasferire ad ETRA per la tariffa di smaltimento rifiuti, di raccolta e smaltimento rifiuti, come avviene dopo tutti i sabati a luna quando termina il mercato.
Grazie Sindaco, vedo che non ci sono richieste di prendere la parola, pertanto metto in votazione la proposta numero 2, approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, ai sensi dell'articolo 1, commi 837-845 della legge 160-2019. Sabrina Doni.
Favorevole.
Pierluigi Bergati. Favorevole. Domenico Rossato.
Favorevole.
Stefania Cavinato.
Favorevole.
Michela Tasinato.
Favorevole.
Ermogene Gatto.
Favorevole.
Francesca Dall'Aglio.
Favorevole.
Martina Paccagnella.
Favorevole.
Irene Pirri.
Favorevole.
Riccardo Fantin.
Favorevole.
Mattia Farnigotto.
Favorevole.
Laura Capodaglio.
Contraria.
Stefano Manni.
Contrario.
Daniele Perin.
Contrario.
Damiano Minante.
Contrario.
Davide Ferrara.
Contrario.
Quindi votano favorevole il gruppo Vivere Rubano e Rubano Futura, vota contrario il gruppo Lega Salvini, Lega Veneta. Passiamo al sesto punto. Indirizzi in merito alla gestione disgiunta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. E consigliera Capodaglio, adesso sente bene? C'è scritto che si sentiva male?
E anche il video ha scritto che si sente
bene. Sì, adesso sento meglio. Perché... Prima sentivo astatti come...
Ok, no, l'eco si sente quando i nostri microfoni sono accesi perché siamo nella stessa aula. Allora, appunto, il punto sesto, indirizzi in merito alla gestione disgiunta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria. Con questa proposta di delibera si vuole affidare in modo disgiunto le due componenti del canone unico previsti dalla legge 160-2019, mantenendo in capo al Comune di Rubano la gestione del canone COSAP e affidando all'esterno il servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubblica fissioni. Attualmente questo servizio lo sta effettuando per il nostro Comune la società Abaco S.p.A. Faccio presente di un piccolo refuso al secondo capoverso della seconda pagina, in cui al capoverso si dice: preso atto della nota protocollo 24.410 del 30 ottobre 2020 con cui Abaco S.p.A. offre la propria disponibilità alla gestione del canone unico per il periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2016 è da intendersi 2026. Apro la discussione, se ci sono interventi prego. Ragioniere, se vuole magari prendere la parola, visto che ci farebbe molto piacere
non ho sentito quello che ha detto.
Ah. Sì, ragioniere, se ha piacere, se vuole intervenire magari...
A noi abbiamo dato il nostro parere favorevole, ma dal punto di vista tecnico non c'era niente di particolare, insomma, ecco, poi le scelte, determinate scelte sono state fatte dal Comune, anche per la gestione disgiunta dei due canoni di concessione e autorizzazione di pubblicità, su questo è stata motivata, per cui noi non avevamo assolutamente niente in contrario in merito, ecco.
Grazie ragioniere, se ci sono interventi, se non ci sono interventi metto in votazione la proposta numero 3 con oggetto indirizzi in merito alla gestione disgiunta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Sabrina Doni?
Favorevole.
Pierluigi Vergati? Favorevole. Domenico Rossato?
Favorevole.
Stefania Cavinato?
Favorevole.
Michela Tasinato?
Favorevole.
Ermogene Gatto?
Favorevole.
Francesca Dall'Aglio?
Favorevole.
Martina Paccagnella?
Favorevole.
Irene Pirri?
Favorevole.
Riccardo Fantin?
Favorevole.
Mattia Parnigotto?
Favorevole.
Laura Capodaglio?
Contraria.
Stefano Manni?
Contrario.
Daniele Perin?
Contrario.
Damiano Minante?
Contrario.
Davide Ferrara?
Contrario.
Quindi votano favorevoli il gruppo Vivere Rubano, il gruppo Rubano Futura, vota contrario il gruppo Lega Salvini, Lega Veneta. Colgo l'occasione di salutare ovviamente il ragionier Prearo della sua presenza e il dottor Luigi Sudiro.
Sì.
Grazie mille a voi.
Grazie a voi. Buona serata.
Buona serata a tutti, buonasera, alla prossima.
Buonasera, grazie.
Passiamo al settimo e ultimo punto all'ordine del giorno, programma POR FESR 2014-2020 per la convergenza digitale. Approvazione dello schema di convenzione con gli enti locali aggregati per la realizzazione del progetto. Do la parola all'assessore Andrea Veronese per l'illustrazione. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questo passo, questo atto, questa proposta che viene avanzata questa sera è la naturale, mi viene da dire, naturale continuazione di un percorso che abbiamo avviato come ente l'anno scorso. Provo a fare un passo indietro. Nel maggio del 2020 la Regione Veneto ha avviato un bando pubblico Agire per la cittadinanza digitale, che in buona sostanza si pone come obiettivo lo sviluppo di progettualità integrate, aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi. Devo dire la verità che è un tema molto ampio e pur poliedrico, perché si declina poi in più ambiti, mi viene a dire anche in più azioni, tant'è che poi il bando stesso si struttura in tre azioni fondamentali. Desidero riassumerle così. La prima azione è un'azione di razionalizzazione dei data center. Una seconda azione è un'azione volta all'implementazione e al miglioramento delle soluzioni tecnologiche legate ai servizi digitali, e una terza azione è legata all'interoperabilità, quindi diciamo alla comunicazione tra sistemi di enti locali. Ora, questo atto, questa proposta odierna fa seguito alla delibera di giunta comunale del giugno dell'anno scorso, in cui abbiamo aderito ad un'aggregazione di comuni, autorizzando il sindaco alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno a costituire l'aggregazione, e la convenzione oggetto della presente delibera, proposta di delibera, di fatto realizza questa aggregazione. Infatti al bando abbiamo partecipato, a questo bando regionale, hanno partecipato chiaramente tutti i comuni del Veneto, però per quanto riguarda la provincia di Padova hanno partecipato i 10 comuni del Campo Sampierese. Questa tra l'altro credo sia un'indicazione da tenere a mente in termini anche di enti locali che si muovono in maniera compatta. Poi ha partecipato il comune di Padova e poi hanno partecipato 19 comuni che in questo momento, in questo passaggio, di fatto compongono, vanno a comporre questa aggregazione, andando a costituire con la provincia di Padova, che si fa da collettore, quello che è detto un SAD, soggetto di aggregazione digitale. Ora non vado troppo per le lunghe, semplicemente dico che con questa convenzione mi si consenta di ritenere che saliamo su un terreno importante, che è quello della migrazione al cloud. E questo non è un vezzo dell'ente, non è un desiderio dell'assessore Smanettone, è anche un vincolo normativo. Deriva da una norma precisa, da due indicazioni, da due normative. Il primo è il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2020-2022 e di più è anche legato al codice per l'amministrazione digitale. Cosa significa? Significa che il legislatore dice basta CED negli enti locali, è troppo dispersiva come impostazione infrastrutturale dell'IT nella pubblica amministrazione. E quindi l'azione che proviene dal bando regionale e che come ente cerchiamo di abbracciare è quella di dire: se c'è un bando che ci può aiutare in questo step di avvio di questo percorso, ben venga. Ed è per questo che dico che è un treno su cui saliamo, su cui cerchiamo di salire, che può essere una buona opportunità per l'ente, sia perché è quella la direzione, non potremo inventarci altre direzioni in termini di digitalizzazione dell'ente, ma anche è una buona opportunità perché in questa fase di avvio di questa progettualità, di questa trasformazione digitale, di fatto ci consente di alleggerire quei costi che comunque avremmo avuto se ci fossimo mossi autonomamente. Quindi ritengo che dal punto di vista sia operativo che anche tecnico, ritengo che questa scelta che il Comune di Urbano fa e propone con questa proposta di delibera sia sostenibile oltre che sensata. Poi mi piacerebbe in futuro, visto che ce ne sarà sicuramente occasione, mi piacerebbe anche tornare su quello che è la roadmap, quello che è il percorso di trasformazione digitale del nostro ente, ma più in generale come avverto sostenibile, questo percorso, perché poi questo è uno step legato all'infrastruttura, al ferro, come si dice in termine tecnico, cioè proprio all'hardware che oggi risiede nel nostro comune e un domani non ci sarà più, sarà invece disponibile su un polo tecnologico. Dico un'ultima cosa e poi chiudo, perché vedo che mi stanno già ridendo, io qua mi perdo, mi dilungo. No, dico solo questo, che dal punto di vista della provincia di Padova abbiamo una fortuna, che è un centro tecnologico, un centro, uno snodo, il BusX cosiddetto, è un polo neutrale, si dice, è di fatto un luogo in cui verranno installati questi server che consentiranno, attraverso questo bando, ai comuni che partecipano di spostare di fatto i propri servizi su questi server. Ecco, ci tengo a citarlo perché questa esperienza del VSX è un'esperienza unica, se non altro in Veneto, tant'è che quando attendere poi la Regione Veneto dovrà porsi come soggetto, come polo strategico nazionale per il cloud, è verosimile che proprio il VSX che abbiamo a Padova sarà considerato come un nodo, come il nodo, uno dei nodi regionali per l'interconnessione. Quindi ora andiamo nella direzione di aderire al cloud e di farlo su questo polo che abbiamo qui in casa, che è un'opportunità e anche, devo dire, una fortuna. E lo facciamo con un bando che alleggerisce dei costi inevitabili di startup e lo facciamo avviando un percorso di digitalizzazione che oggi ha a che fare, si riferisce alla parte infrastrutturale, ma che poi attendere e già oggi vedrà coinvolte anche i servizi digitali, come i servizi che il cittadino o le imprese potranno usufruire attraverso i canali telematici. Ecco, direi questo. Chiaramente se ci sono dubbi o domande sono disponibile per rispondere. Grazie.
Grazie Assessore Veronese. Apro la discussione, se ci sono interventi, prego. Se non ci sono interventi, quindi metto in votazione la proposta numero 5, programma POR-FESR 2014-2020 per la convergenza digitale. Approvazione dello schema di convenzione con gli enti locali aggregati per la realizzazione del progetto. Fascicolo 17-2020. Sabrina Doni.
Favorevole.
Pierluigi Vergati. Favorevole. Domenico Rossato.
Favorevole.
Stefania Cavinato.
Favorevole.
Michela Tasinato.
Favorevole.
Ermogene Gatto.
Favorevole.
Francesca Dall'Aglio.
Favorevole.
Martina Paccagnella.
Favorevole.
Irene Pirri.
Favorevole.
Riccardo Fantin.
Favorevole.
Mattia Parnigotto.
Favorevole.
Laura Capodaglio.
Favorevole.
Stefano Manni.
Favorevole.
Daniele Perin.
Favorevole.
Damiano Minante.
Favorevole.
Davide Ferrara.
Favorevole.
Quindi votano favorevoli unanimità tutti e tre i gruppi consigliari. Non c'è immediata eseguibilità, vero dottoressa? No, perfetto. Grazie. E facciamo l'appello finale. Invito la dottoressa Dalla Costa a fare l'appello. Prego.
Doni Sabrina.
Presente.
Vergati Pierluigi.
Presente.
Rossato Domenico.
Presente.
Cavinato Stefania.
Presente.
Tasinato Michela.
Presente.
Gatto Ermogene.
Presente.
Dall'Aglio Francesca.
Presente.
Paccagnella Martina.
Presente.
Pirri Irene.
Presente.
Fantin Riccardo.
Presente.
Parnigotto Mattia.
Presente.
Pedron Marco Valerio è sempre assente. Capodaglio Laura.
Presente.
Manni Stefano.
Presente.
Perin Daniele.
Presente.
Minante Damiano.
Presente.
Ferrara Davide.
Presente.
Assessori Donegà Stefania.
Presente.
Sacco Panchi Emilio.
Presente.
Righetto Massimo.
Presente.
Buson Chiara.
Presente.
Veronese Andrea.
Presente.
Ok.
Bene. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata e una buona continuazione.
Buonasera Presidente, buonasera
a tutti.
Grazie,
arrivederci.
Buonasera a tutti.